In altre parole.
Secondi, allora nel nostro percorso settimanale l'idea è quella appunto di fissare alcuni punti su leader mondiali per capire cosa succede, che cosa potrebbe succedere a breve. Ieri siamo partiti con Jacopo Zanchini, che saluto intanto, ben ritrovato al microfono in diretta.
Buongiorno, buongiorno.
Si diceva ieri, Benjamin Netanyahu ancora al centro della cronaca in modo assoluto. Le notizie che sono arrivate ieri dall'AIA ci hanno disegnato uno scenario per certi versi sorprendente, assolutamente inedito, soprattutto per una, come viene spesso definita, democrazia. E oggi, complice appunto, se vogliamo, anche l'altra questione che è sulle prime pagine di tutti i quotidiani, l'incidente che ha causato la morte di Raisi in Iran, Jacopo, hai scelto di parlare di Joe Biden. Tra l'altro segnalo, poco fa lo riportavo, le parole di Joe Biden: non esiste nessuna equivalenza, commentando la decisione dell'AIA, nessuna fra Israele e Hamas. Sullo sfondo c'è ovviamente la battaglia elettorale statunitense per le elezioni di novembre. Teniamo per ultima però la questione, ne parliamo in chiusura. Io partirei dalle relazioni Stati Uniti-Iran. L'obiettivo è l'isolamento di Teheran, lo è da tempo naturalmente. I rapporti con l'Iran sono forse il maggior rompicapo di politica estera della storia recente americana, se si considera che le tensioni vanno avanti con diversi gradi da 45 anni. Partiamo da qui.
Sì, a questo punto direi ancora di più, nel senso che in realtà il peccato originale delle relazioni tra Stati Uniti e Iran lo va collocato nel 1953, quando i servizi segreti statunitensi e britannici spodestarono con un colpo di Stato il primo ministro iraniano democraticamente eletto, Mohammad Mossadegh, che aveva cercato di nazionalizzare l'industria petrolifera. Da lì l'Iran divenne un bastione della guerra fredda, un bastione autoritario con al potere lo Shah. Lo Shah fu rovesciato però poi nel 79 dalla rivoluzione islamica. A quel punto gli Stati Uniti sono considerati il nemico giurato di Teheran e della rivoluzione islamica, e viceversa, quindi dal 79 in poi quasi tutti i presidenti americani hanno cercato in qualche modo di moderare il radicalismo del governo iraniano e limitare la sua influenza nella regione. Lo hanno fatto i democratici più con tentativi diplomatici, sperando di favorire l'arrivo di una parte più moderata al potere. I repubblicani l'hanno fatto più con guerre per procura, sanzioni e pressioni, cercando un regime change che non è mai arrivato. Obama nel 2015 aveva fatto un colpaccio, era riuscito a stipulare un accordo a lungo termine sul programma nucleare per evitare che l'Iran diventasse una potenza atomica in cambio di un alleggerimento delle sanzioni, accordo che però è arrivato poi Trump, che ha denunciato e ha ucciso addirittura il capo delle forze di elite al-Quds, Qassem Soleimani, il capo dei guardiani della rivoluzione iraniana. Poi è arrivato appunto Biden ha cercato un pochino di risvegliare il programma nucleare e nello stesso tempo di negoziare con gli altri paesi arabi per contenere e isolare l'Iran. È arrivato poi l'attacco di Hamas del 7 ottobre contro Israele, e quindi a quel punto ogni dialogo si è fermato, e nei mesi successivi le milizie alleate nella regione, come sappiamo gli alleati regionali di Hamas dell'Iran sono Hezbollah principalmente, ma anche gli Houthi nello Yemen, oltre che Hamas, hanno lanciato vari, e le milizie sciite irachene hanno lanciato decine di attacchi contro avamposti e basi americane nella regione. E poi l'Iran si può definire appunto isolato fino a un certo punto, perché oltre ad avere questi alleati regionali di cui ho parlato, dall'invasione dell'Ucraina in poi ha stretto un forte rapporto con Mosca, e la Cina, diciamo, comunque gli dà una mano.
E arriviamo al resto del Medio Oriente, già evocato, altro importante rompicapo, è oggi sicuramente Israele, nella giornata in cui si commenta tra l'altro la decisione della Corte Penale Internazionale. Israele che dà alleato oggi, con la guerra partita il 7 ottobre, rappresenta appunto un altro grosso problema per Biden.
Esatto, Biden ha cercato, l'hai detto anche prima, il commento sulla mancanza di equivalenza tra tra Hamas e il governo israeliano è totalmente inadeguato rispetto alla percezione che c'è nell'opinione pubblica internazionale di quello che è successo in questi 7 mesi, ovviamente di quello che è successo il 7 ottobre, ma anche di quello che è successo a partire dall'8 ottobre in poi. Joe Biden invece ha scelto dall'inizio della guerra di fiancheggiare gli israeliani, ritenendo che questa solidarietà con Israele gli avrebbe dato la possibilità poi di interloquire e di moderare l'alleato. Questa strategia è totalmente fallita ed è lì entrato in un circolo vizioso da cui non è riuscito assolutamente a uscire. E ora è in gravi difficoltà anche dentro al partito, cosa che peraltro era prevedibile, perché ci sono dei sondaggi annuali della Gallup che ci dicono che tra il 2013 e il 2022 la percentuale dei democratici più solidali con i palestinesi che con gli israeliani è passata dal 19 al 49%, superando quindi quelli che sostengono Israele. Questo quindi ancora prima di quello che è successo in questi ultimi mesi. Oggi la reazione, l'impopolarità di Biden nel partito è in gran parte dovuta a Gaza. È uscito anche un pezzo su Le Monde di uno studioso italiano che si chiama Mario Del Pero, che addirittura sostiene che ormai il rapporto profondo tra Stati Uniti e Israele, che si basa su fattori strategici, ideologici, culturali, non è più nell'interesse strategico degli Stati Uniti. Persino Bernie Sanders ha paura che Biden rischi di perdere le elezioni proprio a causa di Gaza, e oggi comunque il presidente non sembra in grado di fare neanche dei gesti che mitighino questa sensazione. L'abbiamo visto sulle armi, dove ha bloccato solamente alcuni tipi di bombe particolarmente potenti che dovevano essere consegnate a Israele. L'abbiamo visto, come hai sottolineato te, sulla reazione alla Corte Penale Internazionale.
Cercando di, come dire, di proseguire questa sorta di censimento, no, delle relazioni soprattutto medio orientali con gli Stati Uniti, uno degli attori della situazione è sicuramente l'Arabia Saudita. Che cosa rappresenta per gli Stati Uniti e per Biden oggi?
La speranza in realtà era proprio l'altro elemento del puzzle della politica estera americana, era che gli americani stanno appunto negoziando con i sauditi un accordo perché l'Arabia Saudita riconosca Israele a seguito, diciamo, degli accordi di Abramo. In quel caso Israele a quel punto avrebbe un accordo di pace con l'Egitto, la Giordania, il Marocco, gli Emirati, il Bahrain, il Sudan, insomma questi già ce li ha. Con riconoscimento dei sauditi normalizzerebbe la sua presenza nella regione, isolando l'Iran come unico nemico e quindi uscendo dalla logica del paese fortino circondato da paesi che non ne riconoscono l'esistenza. I sauditi però a questo punto, in particolare dopo la guerra, come condizione preliminare di questo accordo, pretendono il riconoscimento di uno Stato palestinese o comunque di una soluzione a due Stati. Tutta la diplomazia statunitense si basa su questa idea di raggiungere questo obiettivo. Ancora in questi giorni ci sono negoziati. Il punto è che gran parte della classe dirigente israeliana preferisce continuare la colonizzazione in Cisgiordania ed eventualmente l'annessione della Cisgiordania a un accordo con l'Arabia Saudita. Ne abbiamo parlato ieri, cioè una parte della classe dirigente israeliana è interessata fondamentalmente a questo, a continuare la guerra di Gaza, addirittura a riportarci i coloni e ad annettere gran parte della Cisgiordania. Questo è in aperta contraddizione con l'idea di Biden di fare un accordo con i sauditi che riconosca Israele. Quindi diciamo altro circolo vizioso dal quale apparentemente l'amministrazione americana non sta riuscendo a uscire.
Fronte interno in chiusura, 8:27, si diceva elezioni di novembre, anche qui partita apertissima, mille incertezze, ma soprattutto un avversario, Donald Trump, che non si muove sui temi di una campagna elettorale ed è difficile contrastarlo, come dire, con argomenti tipici di campagna, lavoro, economia per esempio.
Esatto, perché l'economia americana va bene e Biden ha investito miliardi di dollari per contenere gli effetti della pandemia e far uscire gli Stati Uniti dalla pandemia, ma recentemente Time ha intervistato Biden, ha intervistato Donald Trump, ha provato a fargli un sacco di domande per capire che cosa è in testa e quale sia un suo programma, ma in effetti Donald Trump non ha un programma, non ha un vero programma, dà delle risposte estremiste, sfuggenti, violente, vittimistiche, puntando solo sulla personalizzazione e la polarizzazione, accusa sempre qualsiasi critica di essere una fake news e non delinea mai quello che può essere un programma sul quale poi si può discutere punto per punto. Quindi Biden si trova a essere un presidente molto anziano e per questo diciamo, e questo è un vero problema, con questo problema interno di Gaza e in più un avversario che nonostante il tentativo di golpe di fatto del 6 gennaio, del dopo delle elezioni di 4 anni fa, grazie alla polarizzazione estrema che c'è nell'elettorato americano, continua ad avere una base elettorale molto forte, mentre la grande coalizione tra l'elettorato femminile, le minoranze, l'elettorato bianco progressista, l'elettorato bianco moderato che era riuscita a Biden 4 anni fa, adesso scricchiola per tante ragioni, tra cui Gaza. Quindi diciamo che la situazione per Joe Biden è molto preoccupante e non sembrano alle viste delle soluzioni rapide per riportare i sondaggi in una situazione diversa.
Staremo a vedere. Questo era il secondo leader della settimana sotto la lente di Jacopo Zanchini. Poi domani vedremo, ci aiuterà la cronaca probabilmente, Xi Jinping, Vladimir Putin oppure l'Europa di Ursula von der Leyen. Chissà, vedremo un po' nel corso della mattinata poi su cosa focalizzarci domani mattina. Intanto ti auguro una buona giornata, Jacopo. Grazie mille per essere stato con noi anche stamani.
Buona giornata a voi.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.